Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Posso parlare?
Prego, prego.
Ah, ecco, mi chiamo Francesco e io volevo parlare a proposito...
Lei chiama, mi scusi, da dove?
Io chiamo dalla provincia di Livorno.
Bene.
Io volevo parlare a proposito di questa missione che si sta tentando di costruire, non so se dire contro per la Libia o contro gli... diciamo contro gli scafisti, ecco, quello che si vuol dire, fare contro gli scafisti che portano gli immigrati in Italia.
Sì.
Quello che mi sembra però è che in queste operazioni internazionali che si fanno mancano però sempre dei punti di verifica. Le faccio un esempio, no? Noi stiamo addestrando con un grandissimo dispendio di denaro, fondi che la metà basterebbero per risanarci i debiti,
uh-huh.
Stiamo addestrando ad esempio i militari iracheni, che però puntualmente i militari iracheni contro l'ISIS si ritirano e lasciano le armi e le banche piene di soldi delle città che vengono occupate in mano all'ISIS, che si rifanno sia di fondi sia di armi che di armamenti, eccetera eccetera. È già successo tempo fa nella prima invasione, quando arrivarono dal nord in Iraq, si ricorda che gli iracheni...
Come no?
E poi adesso hanno preso Ramadi, poi dopo stanno avanzando su Kerbala, quindi noi non facciamo mai delle verifiche su come funzionano queste missioni, perché mi sembra che funzionino malino, dal momento che gli unici successi, e poi li si vogliono anche quasi negare, li ottiene Bashar al-Assad, perché se non c'erano le truppe siriane, Palmira era già nelle mani.
Certo.
Dell'ISIS, quindi gli unici risultati avvengono,
certo,
da coloro che noi dovremmo combattere. Adesso noi dovremmo fare una missione che non ci dà nessuna garanzia di verifica su come avverrà. Sarà una bella avventura, noi ci lanciamo, poi vediamo cosa succede. Ecco, mi sembra di una irresponsabilità totale, non so a chi convenga alla fine, e questi soldi, soprattutto questi milioni e milioni di euro, a chi vanno in tasca se i risultati sono questi?
Perfetto.
È questo che ci dobbiamo domandare.
Perfetto, grazie. È chiarissimo, la ringrazio. Ragazzi, diciamo che i commenti non è che siano, in linea teorica il signore ha ragione, però siamo sottoposti al vincolo di alcuni trattati internazionali che ci obbligano comunque a dare un tot di contingenti per le missioni di pace, di peacekeeping, appunto, e di addestramento. In questo caso è vero, non c'è un controllo sugli addestrati in Iraq e in Iran, però insomma è una situazione che non è solo nostra, è comune alla Francia, alla Spagna, e ricordiamo comunque che anche nella prossima risoluzione ONU, che attiene appunto al discorso dei migranti, nessuno conosce i dettagli. C'è una bozza di 6 pagine, c'è una lettera del governo di Tobruk che chiede l'assistenza, si sa che la missione durerà 12 mesi, ma poi come si farà? Il nodo dei confini, si potrà girare in acque territoriali, cosa bisognerà fare effettivamente, verremo armati o meno, che tipo di navi avremo? Non, per ora nulla è dato di sapere, c'è sempre una sorta di cortina su tutto quello che riguarda la guerra oltre confine. Seconda telefonata, grazie.
Pronto?
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno, sono Vittoria da Pavia. Buongiorno.
Buongiorno,
dunque io volevo intervenire sulle pensioni.
Sì.
Ecco, io quello che non capisco, e vorrei appunto fare una domanda, perché non si considera il reddito complessivo che ha la persona quando nel caso degli aumenti delle pensioni e dei rimborsi delle pensioni? Mi spiego. Per esempio, chi ha una pensione netta di 1.200 euro al mese ha avuto la pensione bloccata. Ora, se uno vive solo della sua pensione, 1.200 euro netti al mese non è certo molto. Però noi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo tutti i baby pensionati del pubblico impiego che magari sono andati via quando avevano 40 anni, 45 anni.
Sì.
Che se ne sono andati voleva dire che hanno altri redditi, hanno altri lavori. Quindi per alcuni 1.200 euro è un piccolo contributo rispetto a un reddito molto maggiore, per altri invece è quello di cui vivono. Secondo me di questo si dovrebbe tener conto quando si danno gli aumenti, quando si danno i rimborsi, perché la situazione è molto diversa.
Perfetto signora, grazie, è chiara, è stata molto chiara e ha ragione, ci sta lavorando il governo, però bisogna contemperare, ecco, bisogna porre comunque dei paletti, Renzi ha posto dei paletti che sono in realtà degli scaglioni progressivi, ha rispettato criteri di temporaneità e di progressività, che sono i due criteri imposti dalla Corte Costituzionale nella restituzione delle indicizzazioni, e ricordiamo che il blocco di 2 anni era stato voluto dal governo Monti. E poi sì, effettivamente ci sono dei problemi legati, poi la signora dice c'è chi va via in pensione prima, ha avuto pensioni miliardarie, c'è stato anche il discorso del retributivo, bisogna ricordare che soprattutto 10-20 anni fa la gente poteva andare in pensione a 45-55 anni al massimo, erano le baby pensioni, c'è stato lo scandalo se per questo anche della cassa integrazione a tempo determinato, cioè in realtà, cara signora, purtroppo il nostro welfare è stato distrutto da anni di politica accidentata, è stato dilatato all'inverosimile, in modo quasi prustiano, devo dire, e mentre gli altri discutevano su delle cause nobili, io ieri ho citato la riforma Heinz in Germania, ma insomma molte altre in Svezia, in Danimarca, molti altri si sono dati in regolato, noi purtroppo abbiamo distrutto il nostro stato sociale e queste sono le conseguenze. Non c'è una spiegazione logica, si cerca semplicemente di porre dei rimedi, di contemperare alle esigenze adesso della consulta, di contemperarle con le esigenze che abbiamo nei confronti del monitoraggio perpetuo che l'Unione Europea fa nei confronti dei nostri conti pubblici. Quindi Padoan si deve districare. Una soluzione l'hanno trovata, non è comunque la migliore possibile, ne convengo. Pronto?
Sì, pronto. Senta, io vorrei... Pronto?
Signora, si sente malissimo. No. Si dovrebbe fermare un attimo se col cellulare o mettersi davanti alla finestra.
Sì, sì.
Ecco.
Mi sente?
Adesso meglio. Prego.
Sì, ecco, le volevo porre due domande.
Sì.
Una relativa ai punti qualificanti per gli studenti della riforma, ovviamente, della scuola. Diciamo che sembra più una guerra dichiarata ai professori attraverso questi innesti surrettizi e funzionali ad un progetto a favore della scuola privata. La seconda domanda...
Lei è un insegnante, signora? Mi scusi, è un insegnante?
Non a scuola. Sì, sono un insegnante, ma non della scuola.
Ah, ok.
Ecco, poi relativamente ai garanti, alla loro sollecitudine, come mai questa non si è mai esercitata, se non si eserciterà, ritengo, nei confronti dei cosiddetti padroncini, no? Che turbano la vita di tutte le comunità, non soltanto di quelle scolastiche, ovviamente, attraverso ciò che, di cui lei è perfettamente a conoscenza. E poi vorrei chiudere con una riflessione amara di un mio insigne collega archeologo, il quale di fronte al mio smarrimento rispetto alla deriva della democrazia mi ha detto esattamente, mi ha fatto questa riflessione, insomma. Il ducismo, ricordatelo, mi ha detto, il ducismo ha sempre in fondo alla strada un piazzale Loreto.
Sì, è abbastanza, apocalittico. Grazie a lei, signora. Sì, certo, voglio dire, lo scenario non è esaltante, però va bene, signora. No, sulla scuola non è che ci siano molto da dire rispetto a quello che c'è oggi sui giornali. Gli studenti, teoricamente, almeno sulla base di quello che dicono molti politici, dovrebbero essere agevolati dal fatto che le famiglie sanno bene quanto sia importante che per un figlio incontrare un buon insegnante nel percorso di vita, dice qua il foglio, ma soprattutto agevolate dal fatto che un preside che assume dei superpoteri nomina egli stesso degli insegnanti che dovrebbero essere comunque approvati da un consiglio d'istituto, e nel consiglio d'istituto ci sono anche i rappresentanti degli studenti, e poi di questi insegnanti si assume, del comportamento di questi insegnanti, quindi dall'economia generale della scuola si assume la diretta responsabilità. Quindi teoricamente dovrebbero nascere a vantaggio degli studenti anche queste reti di scuole per la valorizzazione delle risorse professionali, e poi ogni scuola tra l'altro dovrebbe avere anche la possibilità di gestire il proprio tesoretto, il proprio patrimonio negli investimenti particolari, quindi non dovrebbe più far capo teoricamente al governo centrale. Queste sono le cose che dovrebbero, mi rendo conto che poi dovrebbero causare degli effetti positivi a cascata, però certo mi rendo conto che anche per gli insegnanti e per chi c'è dentro la situazione è abbastanza critica, ma magmatica, e non si vede la luce. Speriamo che questo comporti, come tutte le riforme scolastiche che siano state dolorose, comporti qualche vantaggio. Altro non posso dire perché non sono un insegnante. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto signora.
Buongiorno, sono Riccardo, telefono da Ivrea. Sono innanzitutto volevo fare una rettifica per quello che riguarda le pensioni.
Sì.
Io non sono una pensionata baby perché ho lavorato 34 anni,
sì,
ma l'azienda ci ha letteralmente sbattuti fuori quelli che avevano i 30 anni di contributi, dandogli poi 5 anni di contributi figurativi per poter avere il diritto di andare in pensione con i 35 anni. Per cui io sono uscita a 50 anni, ma ci sono, le mie sorelle sono gemelle, sono uscite con 46 anni perché avevano 30 anni di contributo e hanno iniziato a lavorare a 14 anni. Per cui dico, ci hanno pagato la mia pensione e in base ai miei anni lavorativi non è stato regalato niente. Seconda cosa, invece la domanda più importante, sì, che volevo fare è perché non si parla che oggi c'è sciopero dei medici di base. Perché vogliono togliere i medici di base. Io ho firmato una petizione sul, sì, computer, sul personal, di questa cosa. Le regioni, sì, bloccano le convenzioni dei medici di famiglia.
Sì.
Pronto?
Sì, 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 ci sono. Sì, no, ho capito, signora. Allora, grazie dell'intervento. Io prima parlavo di prepensionamenti, ma parlavo anche di contributi figurativi, che quelli che lei ha citato. Lei ovviamente li ha subiti dall'azienda, ma molto spesso i contributi figurativi sono stati una iattura, perché hanno consentito a politici, amministratori pubblici, comunque gente in aspettativa dallo Stato che fa altri lavori, di poter avere il cumulo di due pensioni. Quindi questa è stata un'efferatezza dal punto di vista previdenziale, ma questo è il primo discorso. Sui medici di base, i medici di base hanno effettivamente, stanno preparando un grosso sciopero che è stato comunque revocato. La FIMMG, se non sbaglio, la Federazione dei Medici, i cosiddetti medici di famiglia, gli ex, doveva scioperare dalle 8 alle 20, poi ci sarebbe stato uno sciopero anche successivo dalle 20 alle 24 delle vecchie guardie mediche. È stato tutto bloccato, forse anche per senso di responsabilità. E ecco la cosa, io sul fatto che vogliono cancellare i medici di base non è una cosa, è un'illazione, diciamo, che si sussurra negli ambienti, non è così. C'è anche da dire che da un'inchiesta del Corriere di Bologna di qualche tempo fa, molti dei medici di base che superano anche il livello massimo dei propri mutuati, vi ricordate Guido Tersili, medico della mutua, sono pagati bene, diciamo uno su quattro, ricordo, a Bologna per esempio prendeva 150.000 euro, che non è esattamente uno stipendio di base, per così dire. Per cui ci sono, sui medici di base si possono aprire vari capitoli per come sono trattati male dallo Stato, ma per molti di loro comunque sono trattati molto meglio dall'erario. Altra telefonata, grazie.
Grazie.
Pronto? Pronto signora, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Maria da Firenze.
Buongiorno.
Senta, io vorrei, a parte gli extracomunitari che sono a Firenze, e molti ne conosco, naturalmente non tutti, ma sono ragazzi bravissimi, conosco molti sudanesi, camerunensi, e li vedo e li saluto e siamo in ottimi rapporti. Però mi domando una cosa, io tanti anni fa,
sì,
lei senz'altro è molto più giovane, ma io mi ricordo quando veniva richiesto, e questo mi pare che erano tutti i paesi europei se non anche altri, veniva richiesto il rimborso di un cosiddetto debito dei paesi terzo mondiali nei
sì,
nostri confronti, che era una cosa puramente folle. E mi ricordo che eravamo diverse persone parlando, scrivendo ai giornali dicendo: ma che cosa stiamo chiedendo, ma siamo alla follia, dobbiamo aiutare questi paesi nei loro paesi costruendo pozzi, ospedali, scuole, quello di cui effettivamente loro avevano un estremo bisogno, e anche
sì,
il sostegno, diciamo, economico, e anche assicurarsi per esempio cibi e tante altre cose dove andavano a finire, perché poi alla fin fine vediamo che all'ONU siedono i loro governanti, i loro comunque responsabili, che sono belli, pasciuti, ricchi, pieni di diamanti e di cose che allora io mi domando però un'altra cosa,
sì,
noi nel nostro paese i nostri uomini e anche le donne, ma soprattutto gli uomini che hanno combattuto nei secoli e nemmeno poi tanto lontani per ottenere le nostre realtà, i nostri territori, le nostre libertà. Ecco, perché non abbiamo aiutato questi popoli ad aiutarsi nei loro paesi? Perché oggi assistiamo anche, perché le dico, io conosco tanti ragazzi bravissimi, ai quali tra l'altro ho indicato anche nel mio piccolo delle strade alternative per il lavoro, invece di stare fermi davanti a una pasticceria o davanti a una cosa, dove tra l'altro nella giornata 50-60 euro se li mettono in tasca. Però sì, a parte quello, non so, scuole per giardinieri, altre realtà, ma non sono tanto, come posso dire, sono forse più le donne che sono nella loro cultura, le donne lavorano, gli uomini sì, certo che lavorano, perché sappiamo benissimo certe realtà nel sud, però ecco, ho visto che non c'è una disponibilità, eppure essendo carissimi ragazzi, e sono giovani, sì, belli, forti, con delle belle spalle larghe, io dico perché sì, non li abbiamo aiutati nei loro paesi a superare delle corruzioni terribili, perché ne hanno sì, tantissime, noi abbiamo le nostre per carità, ma mi domando appunto, ecco, quel silenzio di tomba che è caduto su quella richiesta folle del debito dei paesi terzo mondiali nei nostri confronti, non abbiamo fatto niente quando avremmo dovuto davvero impegnarsi, perché poi alla fine sentiamo anche che conoscono per modo di dire tra virgolette i loro diritti, quelli che sono sì, invece aggressivi.
È chiarissimo, signora, è chiarissimo. Quindi il discorso della cancellazione del debito, che è un vecchio discorso, che è un cavallo di battaglia soprattutto di una parte della sinistra degli anni 70 e degli anni 80, e poi il discorso di dare la canna per pescare e di non dargli direttamente il pesce, che è un vecchio refrain della cultura umanitaria da sempre, quindi dal dopoguerra ad oggi. È vero, cosa vuole che dica? Sì, non abbiamo dato molto, addirittura se non sbaglio nel 2009 ci fu una reprimenda fortissima della comunità internazionale nei confronti di Italia e Francia, che non rispettarono gli impegni presi Green Eagles, mi ricordo nel 2005, per combattere la povertà, e fummo i due soli paesi. Però è anche altrettanto vero che l'Italia è comunque una fonte occulta, purtroppo, perché non finisce spesso sui giornali, di grande potenza umanitaria. Noi siamo, per dire, dopo la Germania, i più grossi creditori della Grecia, 36 miliardi di euro abbiamo dato ai greci senza avere niente, e siamo al secondo posto nei trasferimenti, nei soldi dati anche per opere umanitarie in Europa. Quindi è vero che viviamo questa schizofrenia, da un lato violiamo tutte le regole, molte delle regole umanitarie, dall'altro invece abbiamo un grosso bacino di persone, che militanti, volontari eccetera, che agiscono per il bene comune in maniera quasi forsennata e spiazzante rispetto agli altri paesi europei. La telefonata, grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi chiamo Fabio, telefono dalla città di Castello, in provincia di Perugia.
Buongiorno Fabio.
Senta, la domanda e la sua considerazione riguarda ormai un argomento che lei ha dibattuto molto, i rimborsi pensionistici,
sì,
il ricorso, la consulta, eccetera.
Sì.
Le volevo fare questa domanda. Non le sembra che in questa vicenda ci sia un'arroganza di base delle persone che vogliono questi soldi? Un'arroganza, come si può dire, di tipo generazionale? Cioè queste persone hanno vissuto il periodo d'oro, bello, e in qualche maniera non vogliono mollare nulla, vogliono anche forse consapevolmente, sanno benissimo che la situazione è grave, perché non vorrei che, cioè a me sembra che queste pensioni siano pensioni che derivano prevalentemente dal lavoro pubblico, non credo che ci siano né artigiani né operai né lavori diversi, sono carriere maturate in una certa maniera, e cioè, sinceramente ci vedo molta arroganza in queste persone, quasi un'arroganza generazionale. E Renzi ha risposto molto morbido. Renzi è,
sì,
tra virgolette, con tutto il rispetto, un po' arrogante nei modi, un po'
Sì, da bulletto, lei dice, certo,
modo di fare. Però si è ammorbidito molto. Sì, andiamo subito a fare. Non si è pensati di fare ricorsi. Non so, ad esempio, tecnicamente se si può ricorrere alla consulta europea, ma in qualche maniera c'è una sorta di morbidezza. Come se questa cosa, mi scusi se butto là una questione quasi di cattiveria,
sì,
fosse stata programmata, nel senso, ok, c'è un periodo italiano che viene richiesta rigidità, viene richiesto rigore, però sapete che tanto la Consulta questa cosa qui ce la boccerà. Sembra quasi...
Sì, questa... Perfetto, ho capito perfettamente, molto chiaro, è stato molto chiaro da Steve. Allora, quello che lei cita è anche un'idea di un economista che è Alberto Brambilla, che dice non è che in realtà tutti i conti che sono stati fatti sul ridare indietro l'indicizzazione delle pensioni sono conti sballati, che il governo poi a un certo punto eviterà di pagare in massima parte quegli aventi diritto con la scusa dell'Europa e poi utilizzerà i soldi che ha comunque in cassa per fare le cose sue. Questo è un dubbio legittimo che qualche economista, soprattutto di centrodestra, si pone. Però onestamente bisogna dire, è vero quello che dice il radioascoltatore, che il problema delle pensioni è un problema etico, è vero anche che ci sono molti che ci hanno marciato, abbiamo parlato prima di un welfare completamente distrutto da politiche dissennate del lavoro, che quindi anche la pensione a carattere retributivo è stato uno sbaglio, parliamoci chiaro, i giovani non vedranno le pensioni, io stesso non vedrò la mia pensione presumibilmente, perché ci sarà stato qualche altro giornalista più anziano di me che ha percepito 4 volte quello che doveva prendere. Ma al di là di questo è altrettanto vero che esiste un diritto e che ci sono delle persone non solamente nel pubblico, la correggo, ma persone anche che nel privato hanno lavorato per tutta la vita e giustamente si vedono defraudati di un diritto che secondo loro è un diritto acquisito. Poi probabilmente si potrà ricorrere sia alla Consulta, ma soprattutto la Consulta abbiamo già dato per la Consulta, ma si potrà ricorrere al cosiddetto quarto grado di giudizio, che è quello dell'Europa, quindi dei diritti dell'uomo, tutto quello che volete, e probabilmente si accavalleranno poi gli interventi istituzionali. Però questa è un'altra fase, devo dire che è molta confusione sotto il cielo delle pensioni. Grazie, la prossima telefonata.
Buongiorno, io sono Marie-Claude e chiamo da Gubbio.
Sì.
Volevo tornare sull'articolo che lei ha letto stamattina a proposito della Grecia e del debito,
sì,
e delle difficoltà di Tsipras. Allora, si parla molto del debito, questioni non solo quello della Grecia ma sempre anche quello dell'Italia,
sì.
E soprattutto perché dobbiamo pagarlo, perché il debito si pagano giustamente. Solo che ho notato che c'è un aspetto di queste questioni di cui si parla pochissimo, cioè il fatto che certi economisti negano che il debito sia totalmente dovuto.
Quello greco?
Nel senso
quello greco,
uno dice. Può essere d'accordo per pagare un debito che uno ha contratto sapendo di averlo fatto, ma non un debito per il quale non è responsabile.
Sì.
Io faccio parte di un'associazione che ha la sua sede in Belgio, che si chiama il CADTM, il Comitato per la Cancellazione del Debito del Terzo Mondo,
sì,
e lì lavorano degli economisti seri, come riconosciuti a livello internazionale, come Eric Toussaint, che dicono che sta succedendo in Europa quel che è successo nel terzo mondo, cioè uno strangolamento della popolazione per ripagare dei debiti che erano stati contratti da regimi totalitari e corrotti. Nel caso dell'Europa il parallelo è che è chiesto alla popolazione di pagare un debito che in gran parte è illegittimo, si dice in gergo economico odioso,
sì,
perché è stato fatto per salvare le banche. Allora, la mia domanda è, infatti, la cancellazione del debito è stato fatto da certi paesi,
certo,
per esempio l'Argentina del 2001 ha rifiutato di pagare. La mia domanda a lei è se lei può chiarire questo aspetto di cui si parla poco. Il debito è tutto legittimo o solo in parte? La ringrazio e l'ascolta per radio.
Grazie a lei, è una bella domanda, perché fior di economisti, da Rubini poi, lei ha citato un economista francese, sono quasi tutti francesi poi, tra l'altro, quelli che discutono di questa cosa, si dividono sul fatto della legittimità della riscossione del debito o meno. Lei ha citato il caso dell'Argentina, che è poi ricominciato dalle sue cooperative e che fino a 10 anni fa è riuscita a risollevarsi per poi ripiombare in un cupo abisso fiscale. E poi c'era anche l'Islanda è l'esempio classico di una nazione piccola, tra l'altro, 250.000 abitanti, strangolata dalle banche, che è riuscita a sopravvivere decidendo di non pagare più il debito. che aveva contratto, mettendo in crisi l'intero sistema bancario, soprattutto anglosassone, che le banche inglesi erano quelle che avevano in pancia più titoli di Stato islandesi, e l'Islanda è andata avanti a forza di colla di pesce, di zuppa di pesce, per poi potersi risollevare nel giro di 6-7 anni, ma meno anche, credo 5 anni. Però gli islandesi sono pochi e sono virtuosi. Nel caso del terzo mondo lei ha ragione, molti hanno cancellato il debito, i debiti sono stati accumulati da dittature. Nel caso della Grecia credo meno, scusi, no, nel caso della Grecia meno, perché in realtà i debiti accumulati della Grecia sono debiti degli ultimi 20 anni e sono debiti ingiustificati a mio parere. Scusi, e nel caso della Grecia ci troviamo di fronte a dei politici che sono stati eletti democraticamente dal popolo e che hanno contratto dei debiti. La Grecia è una sorta di Ars di regione Sicilia molto più grande, dove diciamo molti sono gli anebi nobili, ma altrettanto molti sono i cialtroni, e molti di quei cialtroni hanno governato. E quindi, anche se Tsipras ha avuto la legittimità popolare, deve comunque assumersi oneri e onori del proprio mandato. E io credo che la Grecia debba pagare i propri debiti, e tanto più, come dice la BCE, che nessuno ha più intenzione di fare altri piani di recupero. Altra telefonata, grazie.
Pronto, buongiorno. Sono...
Buongiorno, buongiorno.
Sì, buongiorno. Eccoci. Sono Giuseppe, chiamo da Taranto.
Buongiorno Giuseppe.
Salve. Senta, oggi verrà convertito in legge un DDL sugli ecoreati in Senato,
sì.
Dovrebbe essere una versione definitiva. Diciamo, in linea di principio potrebbe essere una legge insomma abbastanza giusta, mancava in Italia. Però come al solito in Italia le leggi vengono scritte in modo spesso o superficiale o ambiguo. E allora qual è il problema? In questo DDL che verrà convertito in legge è stato inserito un avverbio.
Sì.
Abusivamente, cioè verranno puniti i reati, i disastri ambientali commessi abusivamente nell'esercizio proprio delle funzioni di impresa. Però che significa abusivamente? Cioè reati commessi di nascosto? Cioè se un reato è commesso da una industria, prende il caso dell'Ilva a
sì.
Taranto, rischia con questo tipo di legge, se non ci saranno degli emendamenti che lo modificheranno, proprio questo avverbio abusivamente rischia di far saltare per esempio il processo contro l'Ilva, perché abusivamente significa commessi in assenza di autorizzazioni.
Certo.
Ora, perché inserire questo avverbio che rende così ambiguo un testo di legge che invece potrebbe essere molto più chiaro, i reati commessi nell'esercizio di impresa? E quindi è un qualcosa veramente strano che sta facendo discutere molto il mondo ambientalista, comunque ci sono delle preoccupazioni perché, ripeto, è un testo molto ambiguo. Grazie.
Perfetto, grazie. No, non c'è nulla da... anzi, ci dà lei una notizia, perché mi era sfuggito l'avverbio abusivamente ficcato così tra un comma e l'altro della legge che si sta andando ad approvare, della legge sugli ecoreati. Ricordiamo che la legge sugli ecoreati è molto sostenuta dai grillini, e ricordiamo, come ho detto prima, che ci sono 5 nuovi reati del disastro ambientale: traffico, abbandono di materiale radioattivo, impedimento del controllo e omessa bonifica. Ecco, questo avverbio abusivamente apre uno scenario completamente diverso, ha ragione il radioascoltatore, perché andrebbe a escludere tutti quei reati che siano stati commessi, diciamo, non in mala fede. E la legge, sempre quando si tratta di avverbi, la legge, ricordatevi che è sempre molto... molto fumoso, molto ambiguo. Quando viene inserito un avverbio in un comma, diffidate sempre. Quindi questo presumibilmente potrebbe portare a delle... Per esempio, si potrebbe anche ignorare tutta una serie di accuse legate ai reati commessi sulla Terra dei Fuochi. L'Ilva no, l'Ilva si è agito abusivamente perché ci sono degli accertamenti. Però insomma, la situazione è abbastanza calda, è ambigua e strana, e ringraziamo comunque il nostro radioascoltatore per avercela segnalata, lo segnaleremo anche alle sedi competenti. Prossima telefonata, grazie.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Pronto? Sì, sono
eccoci.
Roberto da Viareggio e volevo intervenire di nuovo sulla sedicente buona scuola.
Sì.
Perché in realtà le modifiche parziali che sono state approvate sono niente rispetto, secondo me, al danno che deriva la scuola pubblica dall'insieme del disegno di legge, perché in realtà, diciamo, attribuire quei poteri di scelta al preside, che sì, coadiuvato dal consiglio d'istituto, ma potrà chiamare in maniera arbitraria, vuol dire che potrà scegliere a prescindere dalla collocazione, diciamo, nell'ordine di graduatoria da questi altri provinciali, rischia, diciamo, di rendere il docente che viene chiamato totalmente disponibile, assecondante nei confronti di qualsivoglia richiesta del dirigente, perché in realtà funziona così.
Sì.
Gli albi territoriali rappresentano, diciamo, le nuove graduatorie, possiamo dire.
Certo.
Il dirigente sceglie a prescindere dal primo, secondo, terzo in graduatoria da questi albi, e la persona scelta rimane 3 anni in carica presso quella scuola. Durante questi 3 anni, mi risponda lei, ma io mi sentirò veramente libero di oppormi a eventuali scelte del dirigente, o di contrastare o di prendere posizioni critiche nel collegio docenti, sapendo che poi la riconferma dipende dal dirigente?
Sì,
questo è
perfetto.
Un evidente, diciamo, limite della libertà di insegnamento. E l'altra questione che vorrei dire a tutti quelli che sono così, diciamo, aperti al sì, perché insomma anche questa questione dell'apertura al sì, il fronte del no, un po' ridicola, se sì e no si svincolano dalle questioni, insomma. Mi sa dare, e chiaramente è una domanda retorica che gli faccio, però mi dà un esempio concreto di un settore della pubblica amministrazione dove maggiori poteri al superiore non si sono tradotti in fenomeni di corruzione, di familismo e di clientelismo. Siccome non li vedo io questi,
sì,
diciamo, settori in cui tutto funziona bene,
perfetto,
perché il dirigente ha superpoteri, non vedo perché nella scuola dovrebbero andare bene invece.
Sì, no, è chiaro, è chiaro. Grazie mille, grazie della... E a questo aggiungiamo anche qualche sms che arriva. Il preside sceriffo aumenterà la corruzione se ne sentiva il bisogno. Mariella: trovo molto discutibile che i giornali, per fare titoli e effetto, usino espressioni come i superpoteri dei presidi invece di far capire bene cosa dice la legge, cosa vuol dire gestione e responsabilità del dirigente, un argomento molto delicato. Elefteria, un altro messaggio. Ecco, sono questi messaggi che si aggiungono al commento del nostro spettatore, presumibilmente un insegnante, giustamente, che è molto competente nella materia. Io credo, ma questa è un'opinione del tutto personale, che sì, lei dice, io avrò come insegnante scelto il coraggio di poter andare contro eventuali disposizioni di chi mi ha portato, chi mi ha cooptato, ma io ragiono per coscienza personale. Se un insegnante ritiene di essere di avere ragione, soprattutto nell'esercizio delle proprie funzioni, e si scontra col preside per delle cose che non dovrebbero essere fatte, ci dovrebbe essere un dovere morale. Poi aspetta all'intimo, al foro interiore, come diceva qualcuno, degli insegnanti, reagire o meno, oppure si adeguarsi al sistema dello spoil system, che peraltro è un sistema americano che non è che va male. Lo spoil system comporta il fatto che il preside si circondi di persone, ovviamente ricordiamo le persone che sceglie devono essere comunque approvate dal consiglio d'istituto, che comprende anche il rappresentante degli studenti e dei genitori. Si circonda di persone a lui fidate, ma deve raggiungere un obiettivo che è un obiettivo, come dire, di pareggio di bilancio, si direbbe, da un punto di vista economico. Qualora non lo raggiungesse, il preside dovrebbe andare a casa, no, perché non si possono licenziare i dirigenti pubblici finora, ma potrebbe essere un buon passo per responsabilizzare anche i dirigenti pubblici stessi, che finora si sono spesso trovati nella condizione di meri passacarte. L'altro lato della bilancia è che se ne approfitti perché siamo in Italia, e su questo le do pienamente ragione. Altra telefonata.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Paola Rabbi e chiamo dal comune di Rosignano Marittimo,
sì,
provincia di Livorno.
Buongiorno.
Ecco, quando ho sentito la telefonata precedente che parlava degli scarichi abusivamente, l'avverbio abusivamente,
sì,
ho pensato al mio caso. Io sto lottando contro il comune che mi ha rispropriato dei terreni agricoli,
sì,
per metterci 3 depuratori.
Sì.
Noi l'altro giorno abbiamo un'azienda agricola con uliveto e poi cavalli, eccetera, quindi abbiamo chiesto la possibilità di fare il biologico, visto che non vogliamo fare i trattamenti, eccetera. Ci hanno detto che la nostra azienda, avendo degli scarichi, siccome i depuratori non funzionano da anni, abbiamo fatto anche delle denunce al comune,
sì,
ma loro hanno detto che avrebbero cambiato, ma insomma c'è tutta una cosa proprio di lavori falsi, fatti per farli sembrare depuratori, per dare l'abitabilità a gente che ha fatto delle case, eccetera, eccetera.
Sì.
E naturalmente questo abusivamente, essendo delle decisioni comunali, sarebbe esattamente il caso in cui il conto comune non posso fare niente. Perché ovviamente non sono stati fatti esclusivamente, ma c'è un esproprio, c'è questo, c'è quell'altro, e tutto, hai capito?
Sì, sì, sì.
Quindi io che ho fatto una denuncia in procura, poi ho fatto successivamente degli
bene,
accordi,
signora,
perché li spostassero, ma non li hanno ancora spostati.
No, 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 perfetto, perfetto.
Abbiamo organizzata, ma non è una cosa abusiva.
Benissimo, no, no, vabbè, signora, è un caso personale, comunque, devo dire, è abbastanza emblematico, avviene molto spesso anche in Veneto e soprattutto in Campania questo, signora. Da cronista, vecchio cronista di Nera e di Giudiziaria, le dico che non è sola, mi dispiace, non ho altri commenti da fare. Altra telefonata?
Sì, pronto.
Sì?
Sì, pronto, sono
buongiorno,
sono Giovanni, non so se sia io in fila giusta,
sì,
per la telefonata.
Prego.
Due problemi, il primo, sono due domande, il primo, enti inutili,
sì,
sappiamo che ne abbiamo un sacco, che costano moltissimo, qualche miliardo probabilmente,
sì,
e che non si tratta solamente di una persona che faccia un ente, ma l'ente ha la segretaria.
Perfetto, lei dice benissimo, sintetizziamo perché siamo a un minuto alla chiusura. Benissimo,
perfetto,
la prima domanda,
allora,
enti inutili, e la seconda?
Enti inutili. E la seconda è, beccano l'invalido falso, gli tolgono la pensione, eccetera, eccetera,
sì,
giusto, ma i medici, le commissioni mediche, eccetera, eccetera, nessuno ne parla mai, fanno niente a loro, sono quelli che dovrebbero decidere, no? Quindi, per favore,
perfetto,
queste domande le passi ai giornalisti, perché nessuno le parla.
Ha ragione.
Scandali.
La ringrazio della telefonata, che è l'ultima, peraltro. No, ringraziamo il radioascoltatore. È vero, gli enti inutili sono una caterva. Credo che sia il loro valore si aggiri su quasi un miliardo di euro. Non è stato così come le municipalizzate, che non sono 10.000, ma non sono, dovrebbero essere sulle 13-14.000, a seconda di quanto stabilito da Cottarelli, che è stato ovviamente fatto fuori dopo aver cercato di porvi rimedio. I medici molto spesso sono incolpevoli quando fanno dei certificati falsi, e sì, è vero, sono quelli meno toccati, ed è il motivo per cui noi abbiamo il più alto numero di invalidi civili in Europa. Chiudiamo leggendo un paio di sms. A proposito di immigrati, gli stati europei dovrebbero mandare navi proprie sotto l'egida della Croce Rossa, accogliere gli immigranti e portarli nei paesi in cui vogliono chiedere asilo politico. Grazie a Tospecchia, se vorrà rispondere. È un'affermazione, potrebbe essere una soluzione, però bisogna vedere le esigenze, non so, contemperare le esigenze dei migranti con quelle degli stati accoglienti. Altra cosa è, con la mia pensione di 2.000 euro netti mensili vivo con mia moglie, e lei dopo 11 anni di contributi non ha diritto a una pensione. Vicino a noi ci sono due pensionati, entrambi con pensione di 1.200 euro, io con pensione d'oro, sono ricco, loro no. Ma il quoziente familiare, Renzo di Firenze, e ha ragione Renzo, non so cosa dirle, perché effettivamente è così, è un paradosso. È ora di finire con l'accoglienza, respingere, l'unico modo per impedire l'invasione, Gianni. Vabbè, questa è una cosa molto leghista, molto salviniana. Intanto ringraziamo tutti, ci vediamo domani. Ricordo che dopo il GR va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 a tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno interessato maggiormente. Continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Grazie a voi e a domani.
Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.